Lettura integrale è breve, di 16 ottobre 1943, di Giacomo De Benedetti.
Fino a poche settimane prima, ogni venerdì sera, all'accendersi della prima stella, si spalancavano tutte grandi le grandi porte della sinagoga, quelle verso la piazza del Tempio. Perché le grandi porte, invece delle bussole, laterali e un po' recondite come tutte le altre sere? Perché, invece degli sparuti candelabri a sette braccia, quello sfavillare di tutte quante le luci che traeva fiamme dagli ori, splendore dagli stucchi, gli stemmi di David, i nodi di Salomone, le trombe del Giubileo e sontuosi bagliori dal broccato della cortina appesa davanti all'arca santa, all'arca del patto col Signore? Perché ogni venerdì, all'accendersi della prima stella, si celebrava il ritorno del sabato, non la macilenta salmodia del cantore sperduto sul lontano altare, ma dall'alto della cantoria, nella romba osannante dell'organo, il coro dei fanciulli gloriava un cantico di sacra tenerezza, l'inno dell'antico cabbalista, Lecha, Dodi, Likrat, Kala. Vieni, o amico, vieni incontro al sabato che giunge come una sposa.
Giungeva invece nell'ex ghetto di Roma, la sera di quel venerdì 15 ottobre, una donna vestita di nero, scarmigliata, sciatta, fradicia di pioggia. Non può esprimersi, l'agitazione le ingorga le parole, le fa una bava sulla bocca. È venuta da Trastevere, di corsa. Poco fa, da una signora presso la quale va a mezzo servizio, ha veduto la moglie di un carabiniere e questa le ha detto che il marito, il carabiniere, ha veduto un tedesco e questo tedesco aveva in mano una lista di 200 capi famiglia ebrei da portar via con tutte le famiglie.
Gli ebrei di Rione Regola hanno conservato l'abitudine di coricarsi per tempo. Poco dopo, scesa la sera, sono già tutti in casa. Forse la memoria di un antico coprifuoco è rimasta nel loro sangue, di quando al cadere delle tenebre i cancelli del ghetto stridevano con una inveterata monotonia che forse l'abitudine aveva reso familiare e dolce, a rammentare che la notte non era per gli ebrei, che per loro la notte era pericolo di essere presi, multati, imprigionati, battuti. Così questi ebrei, accusati di tramare nell'ombra contro l'ordine e la sicurezza nel mondo, sono invece da tempo delle creature diurne. Di primo mattino, non appena un barlume di giorno, viscido e grigio come le loro case, comincia a far leva sui cornicioni come un apriscatole per incidervi uno spiraglio sui vicoli sottostanti, già li trovi tutti per via, questi ebrei, e berciano, e si chiamano a gran voce per nome, e combinano, e litigano, e discutono, e intavolano trattative e negozi, e si danno un gran da fare, quantunque quei loro discorsi e mercati non abbiano nulla d'urgente. Ma questi ebrei amano la vita, quella vita da cui la notte li ha esclusi, sentono il giorno che irrompe in loro.
Anche quella sera le famiglie erano già tutte raccolte nelle case. Qualche madre accendeva la lampada sabbatica, non quella bella che era stata nascosta ai primi furti dei tedeschi, mentre i vecchi con la tefilà sui ginocchi recitavano le benedizioni e passavano dal borbottio della preghiera all'invettiva iraconda contro i nipotini disturbatori. Così la donna scarmigliata non ebbe difficoltà a radunare un gran numero di ebrei per avvertirli del pericolo. Ma nessuno volle crederci. Tutti ne risero.
Sebbene abiti in Trastevere, la Celeste ha parenti nel ghetto ed è ben nota l'intera Keilah, la comunità. Tutti sanno che è una chiacchierona, un'esaltata, una fanatica. Basta vedere come gesticola quando parla, con gli occhi spiritati sotto quei capelli di crine vegetale. E poi si sa che in famiglia sua sono tutti un po' tocchi. Chi non conosce il suo figliolo grande? Quello di 24 anni, magro, peloso, nero e strambo, con un'aria da ham,
da sapiente mancato, e si dice perfino che abbia il mal caduco. Come si fa a dare ascolto alla Celeste?
Credetemi, scappate, vi dico. Vi giuro che è la verità sulla testa dei miei figli.
La verità? Chissà che cosa le avranno detto. Chissà che cosa avrà capito.
Quelle risate, quella incredulità, la esasperano. Comincia a dare in escandescenza in male parole, come se la minaccia, invece che i tedeschi, fosse stata lei a farla. E ora si offenda di non vederla presa sul serio. Se sapesse cosa inventare, aggraverebbe la dose per vendicarsi, per riuscire finalmente a far paura. Grida, scongiura, si fa venire le lacrime agli occhi, mette le mani sul capo dei bambini, come per proteggerli lei.
Ve ne pentirete! Se fossi una signora, mi credereste! Ma perché non ho una lira? Perché porto questi stracci?
E nel mostrarli rabbiosamente, li straccia ancora di più.
Ormai 13 mesi sono passati e molti dei testimoni di quella sera sono disposti a riconoscere che forse, se la Celeste fosse stata una signora e non la poveraccia che è, però quella sera risalirono alle loro case, si rimisero a sedere intorno alla tavola, a cenare, commentando quella storia senza sugo.
Era chiaro che cosa fosse passato per la testa della pazza. Una ventina di giorni prima il maggiore Kapler aveva minacciato al presidente della comunità, commendator Foix, e a quello dell'Unione, dottor Almansi, di prelevare 200 ostaggi ebrei. Le cifre corrispondevano e di lì l'equivoco. La povera gente sa sempre le cose in ritardo e di traverso, ma quel poco che arrivano a sapere credono sempre che sia oro colato. Ormai la minaccia dei 200 ostaggi era scongiurata. I tedeschi saranno dei reshaim, dei cattivi, ma sono gente d'onore. Contrariamente all'opinione diffusa, gli ebrei non sono diffidenti. Per meglio dire, sono diffidenti allo stesso modo che sono astuti, nelle piccole cose, ma creduli e disastrosamente ingenui in quelle grandi. Verso i tedeschi furono e si mostrarono ingenui quasi con ostentazione. I motivi che se ne possono dare sono parecchi. Persuasi da secolari esperienze che il loro destino sia di essere trattati come cani, gli ebrei hanno un disperato bisogno di simpatia umana e per accattarla la offrono. Fidarsi della gente, abbandonarvisi, credere alle loro promesse è appunto una prova di simpatia. Si comportarono così anche con i tedeschi? Sì, purtroppo. Coi tedeschi poi giocava anche il classico atteggiamento degli ebrei di fronte all'autorità. Fin da prima della caduta di Gerusalemme, l'autorità ha esercitato sugli ebrei un potere di vita e di morte assoluto, arbitrario, imperscrutabile. Questo ha fatto sì che nelle loro teste e nel loro stesso inconscio l'autorità si configurasse come un nume onnipotente, esclusivo e geloso. Diffidarne quando essa promette, sia per male che per bene, è cadere in peccato che presto o tardi si sconterà, anche se questo peccato non si manifesti e rimanga soltanto un'intenzione o una mormorazione. E, finalmente, l'idea madre del giudaismo è quella della giustizia. Portare questa idea nella civiltà d'Occidente è stata la missione degli ebrei. Renan fa addirittura il tema fondamentale per interpretare tutta la storia di Israele, fino ai grandi annunzi escatologici, fino all'attesa messianica, fino alla promessa di quel giorno del Signore che, domani o chissà quando, accenderà la sua alba sul vertice dei millenni per ricondurre appunto il regno della giustizia su questa terra. Per tutti questi motivi, gli ebrei di Roma si fidarono, in un certo qual modo, dei tedeschi, anche e diremmo soprattutto dopo quanto era successo il 26 settembre.
Si sentivano come vaccinati contro ogni ulteriore persecuzione. Sarebbe stata un'ingiustizia e per temperamento non vi potevano credere. Mostrare di temere sarebbe stato un polemizzare contro i tedeschi e infine sarebbe stato un peccare contro l'autorità. Perciò quella sera gli ebrei risero al messaggio della pazza celeste.
Effettivamente, la sera del 26 settembre 1943, Il presidente della comunità israelitica di Roma e quello dell'Unione delle Comunità Italiane, tramite il dottor Kapp, funzionario della questura, erano stati convocati per le ore 18 all'ambasciata germanica. Li ricevette, paurosamente cortese e distinto, il maggiore della SS, Herbert Kappler, che li fece accomodare e per qualche momento parlò del più e del meno in tono di ordinaria conversazione. Poi entrò nel merito. Gli ebrei di Roma erano doppiamente colpevoli. Come italiani, per il tradimento contro la Germania.
Ma meno di due mesi dopo, un decreto germano-fascista, auspici Rang, Mussolini e Pavolini, doveva disconoscere agli ebrei d'Italia la cittadinanza italiana.
E come ebrei, perché appartenenti alla razza degli eterni nemici della Germania. Perciò il governo del Reich imponeva loro una taglia di 50 kg d'oro, da versarsi entro le ore 11 del successivo martedì 28. In caso di inadempienza, razzia e deportazione in Germania di 200 ebrei. Praticamente poco più di un giorno e mezzo per trovare 50 chili d'oro.
Alle difficoltà che i due rappresentanti ebrei cercarono di opporgli, il maggiore ribatté che, a titolo di agevolazione, avrebbe fornito lui gli automezzi e gli uomini per la ricerca dell'oro. I due R non accettavano. Sta bene, come non detto. Ma, in via sempre di largheggiare, prorogava di un'ora il termine di consegna. Gli fu domandato quale fosse la valutazione dell'oro in lire. Il Kappler capì subito l'antifona. Di lire italiane il grande Reich non ne aveva bisogno. E comunque sorrise. Quando gliene occorressero, poteva sempre stamparle. Poi credette opportuno di completare la propria presentazione illustrando che con lui non era il caso di recalcitrare, se no si sarebbe incaricato personalmente della razzia e a lui, in parecchie altre circostanze similari, questo genere di operazioni era sempre riuscito benissimo. Colché gli argomenti parvero esaurirsi e la seduta fu tolta.
La questura italiana, subito informata dell'imposizione, non rispose. Si riscrisse, si andò, si telefonò. Il silenzio, per una crudele allusione, era più che mai d'oro. Allora, nella serata stessa e nella successiva mattina, si radunarono i maggiorenti della comunità insieme con le persone ritenute più esperte di affari e facoltose. Ci si desolò, si discusse, si dichiarò che la cosa non era fattibile. Ma i più energici prevalsero, sicché per tempo fu dato inizio alla raccolta dell'oro. La voce era già corsa tra gli ebrei. Tuttavia sulle prime le offerte giungevano lentamente, con una specie di perplessità. Fu in quelle ore che il Vaticano fece ufficiosamente sapere che teneva a disposizione degli ebrei 15 kg d'oro per sopperire agli eventuali ammanchi. Frattanto però le cose avevano cominciato a mettersi meglio. Ormai tutta Roma aveva saputo del sopruso tedesco e ne era commossa.
Guardinghi, come temendo un rifiuto, come intimiditi di venire ad offrire dell'oro ai ricchi ebrei, alcuni ariani si presentarono. Entravano impacciati in quel locale adiacente alla sinagoga, non sapendo se dovevano togliersi il cappello o tenere il capo coperto, come notoriamente vuole l'uso rituale degli ebrei. Quasi umilmente domandavano se potevano anche loro, se sarebbe stato gradito. Purtroppo non lasciarono i nomi. Torna a mente, par bella, una parola ripetuta anche da George Eliot: il latte dell'umana bontà.
Il centro di raccolta era stato stabilito in un ufficio della comunità. La questura, che da questo orecchio tornava finalmente a sentirci, aveva disposto un servizio d'ordine e di vigilanza. L'affluenza, infatti, era cominciata a diventare notevole. Al tavolo sedeva una persona di fiducia della comunità. Accanto a lui un orafo saggiava le offerte e un altro le pesava. Subito era stato fatto circolare l'avviso che non erano ammessi i contributi in denaro. Questo avrebbe impigrito l'afflusso del metallo. Peraltro il metallo già cominciava a far mucchio. Molte persone si erano presentate ad offrire dell'oro in vendita. Quindi si cominciò ad accettare anche il contante e a fare degli acquisti sulla base di prezzi assai oscillanti. Il martedì mattina, prima delle 11, il quantitativo era stato raggiunto, con anzi un residuo di 2 milioni liquidi che furono accantonati nella cassaforte della comunità. La sala di raccolta venne chiusa a chiave. Davanti la porta, con gli agenti di pubblica sicurezza, si sedettero gli orafi e alcuni rappresentanti della comunità.
Qualche tedesco melomane culturale e spiritoso avrebbe forse scherzato su questi Fafner a guardia del tesoro. Invece, quella brava gente, siccome le mogli avevano portato loro da mangiare, lungi dal vomitare fiamme, si misero a far colazione in pace. Avevano la coscienza a posto. C'erano stati momenti di angoscia, le consultazioni febbrili dell'orologio, ma tutto sommato si era fatto un buon lavoro.
Fu telefonato all'ambasciata germanica per ottenere una dilazione di qualche ora. Era una cautela ad evitare che, visto il pronto successo, si aumentassero le pretese. Santa ingenuità degli astuti, come se i tedeschi non avessero avuto spie. Comunque si ottenne che la scadenza fosse protratta fino alle 18, ora in cui tre automobili dal lungotevere Sanzio si avviarono con loro i due presidenti, i due orafi e una scorta di agenti sempre guidati dal dottor K alla volta di Villa Volkonsky. Non che abbassarsi alla formalità di ricevere, di incassare quell'oro, il Kappler non degnò neppure mostrarsi. Fece dire in anticamera da una segretaria che la taglia doveva essere versata in via Tasso. Il convoglio riparte da Villa Volkonsky, svolta l'angolo, giunge alla via Malfamata. In via Tasso gli ebrei si trovarono di fronte ad un certo capitano Schulz. Costui era assistito da un orafo e da un pesatore tedeschi. L'oro era stato sistemato in 10 scatole di cartone. 10 erano, ripetiamo, e ciascuna conteneva 5 kg di metallo. Pesare e controllare doveva essere la cosa più spedita del mondo.
Ma le 20 erano trascorse da un pezzo e né i presidenti né gli orafi avevano fatto ritorno alle loro abitazioni. Il tic-tac degli orologi, nel silenzio di quelle case, era come il tarlo dell'angoscia. Scandiva per i familiari il passo delle congetture di minuto in minuto più moleste. Un trillo assurdo del telefono. Ma non erano loro, erano gli amici, quelli che più si erano adoperati per la ricerca dell'oro e adesso si ritiravano dall'apparecchio con parole che volevano essere di fiducia e invece erano già di compianto. Finalmente i quattro uomini rientrarono. Era in loro quel misto di sollievo e di collasso che subentra in tutta la persona al termine di una grandissima fatica. Il senso un po' di chi torna dall'aver accompagnato al cimitero una persona cara per un cammino lungo e una giornata inclemente quando si è già estenuati da notti di veglia e di affanno. Ristorarsi, buttarsi in letto, cercare di non pensarci più. Che cosa era successo? Loro stessi non riuscivano a spiegarselo bene. Fatto un primo controllo, i germanici, su un tono che non ammetteva repliche, avevano eccepito che le scatole erano soltanto 9. Come non immaginarselo che gli ebrei avrebbero tentato di frodare il Reich? Discussioni lunghe, cavillose, drammatiche. Il capitano Schulz ricusava ogni riscontro. Sinché poi, alla fine, rifatti quasi di prepotenza i conti e le pesate, le scatole erano risultate innegabilmente 10. Il quantitativo ineccepibile, anzi, eccedeva di parecchi grammi. Se non che il capitano Schulz si era rifiutato di rilasciare ricevuta. Perché? Si pensò che i tedeschi non volessero rilasciare documenti del sopruso. O forse nessuno osava mettere personalmente la firma sotto un simile documento. Gli accordi di Mosca sulla responsabilità e la punizione dei delitti di guerra non dovevano essere stipulati che parecchie settimane appresso. Ma nella coscienza dei criminali c'è sempre il senso di una fatalità del castigo.
Più verosimilmente, la spiegazione del rifiuto va cercata nei fatti che seguirono. Sapeva già il capitano Schulz quello che si preparava per l'indomani? Indubbiamente lo sapeva il maggiore Kappler della SS, perché furono reparti della SS quelli che la mattina dopo, 29 settembre, si presentarono alla comunità e asportarono archivi, documenti, registri, tutto quanto trovarono, compresi naturalmente i 2 milioni liquidi avanzati dalla raccolta dell'oro. A parte questo, la visita non fu molto fruttuosa. Gli arredi del tempio e gli oggetti di pregio erano già stati messi in salvo e fu, crediamo, una delle pochissime precauzioni prese dagli ebrei. Una strana figura appare l'11 ottobre nei locali della comunità, accompagnato anche lui da una scorta di SS. Al vederlo si direbbe un ufficiale tedesco come tutti gli altri, con quel più d'arroganza che gli dà l'appartenere a una specialità privilegiata e tristemente famosa. Tutto divisa, anche lui, dalla testa ai piedi, quella divisa attillata di un'eleganza schizzinosa, astratta e implacabile, che inguaina la persona, il fisico, ma anche e soprattutto il morale, con un ermetismo da chiusura lampo. È la parola verboten tradotta in uniforme. Proibito. Proibito l'accesso all'uomo e all'individuale passato che vive in lui, che è la sua storia e la sua più vera specialità di creatura di questo mondo. Proibito vedere altro che questo suo presente, rigoroso, automatico, intransigentemente reciso.
Mentre i suoi uomini cominciano a buttare all'aria la biblioteca del collegio rabbinico e quella della comunità, l'ufficiale, con mani caute e meticolose, da ricamatrice di fino, palpa, sfiora, carezza papiri e incunaboli, sfoglia manoscritti e rare edizioni, scartabella codici membranacei e palinsesti. La varia attenzione del tocco, la diversa cautela del gesto, sono subito proporzionate al pregio del volume. Quelle opere, per la maggior parte, sono scritte in remoti alfabeti, ma ad apertura di pagina l'occhio dell'ufficiale si fissa e si illumina, come succede a certi lettori che subito sanno trovare il punto sperato, lo squarcio rivelatore. Tra quelle mani signorili, come sottoposti a una tortura acuta e incruenta di un sottilissimo sadismo, i libri hanno parlato. Più tardi si seppe che l'ufficiale della SS era un egregio cultore di paleografia e di filologia semitica.
E questa era la prima parte.